Ciao, ti do il bentornato o il benvenuto su Ravenous Fashion Podcast, se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravenous è il primo podcast italiano su moda marketing e sostenibilità. Oggi parliamo di un argomento che volevo trattare da circa 3 anni insieme a moda e disabilità, che come hai visto è già stato affrontato in una puntata precedente. Sono molto orgogliosa dell'ospite che ci sarà oggi per parlarne insieme a me e quindi ti lascio subito alla sigla perché non vedo l'ora di cominciare. Eccoci, allora prima di incominciare la puntata voglio darti un paio di informazioni di servizio. Come sempre trovi tutte le risorse che il mio ospite citiamo nel corso della puntata nelle note dell'episodio. Ti invito, quando avrai finito di ascoltarci, ad andare a spulciarle per vedere se c'è qualcosa che ti può interessare. In più, nel caso fosse la tua prima volta qui su Ravenous, piacere di conoscerti, io sono Beatrice, sono una personal branding coach, aiuto le aziende e le persone a sviluppare un proprio personal brand in modo da ottenere i risultati che vogliono, che possono essere avere più clienti, trovare un lavoro, posizionarsi meglio sul mercato, eccetera. Ravenous è nato come progetto di catarsi dopo un'esperienza di mobbing molto brutta che avevo avuto nella moda. Sono quindi sempre molto attenta a portare sul canale contenuti a riguardo dell'inclusività in tutti gli ambiti. Oggi in particolare avevo voglia di parlare di body shaming maschile nella moda. È un argomento che volevo trattare da 3 anni, ma era difficile trovare la persona giusta con cui farlo. Ora l'ho trovata e non vedo l'ora di presentarti l'ospite della puntata, perché secondo me è una persona davvero di valore, in grado di darci spunti molto interessanti. Perché ho voluto trattare il body shaming maschile nella moda? Perché mi sono resa conto, lavorando prima come stylist e poi come fashion marketer successivamente, di quanto se ne parli poco. Già si parla poco di per sé del body shaming femminile, ma gli uomini, o comunque chi si riconosce nel genere maschile o nell'abbigliamento maschile, chi ama indossare l'abbigliamento maschile, è spesso ricondotto quasi forzatamente a un certo tipo di canone estetico. Sia che si parli del canone estetico classico, quello della divisa maschile che dall'Ottocento in avanti ha caratterizzato l'uomo, sia che si parli anche di versioni più estrose e differenti dalla realtà. È come se ci fosse sempre nella moda questo soffitto di cristallo per gli uomini maschi o comunque chi si riconosce nell'abbigliamento maschile, che secondo me fa fatica a essere superato e non se ne parla abbastanza. Quindi volevo dedicare un'intera puntata a questo argomento. A parlarne qui con noi oggi c'è un uomo straordinario che io ammiro tantissimo e che è, rullo di tamburi, Antonio Mancinelli. Antonio Mancinelli è una figura estremamente poliedrica, non saprei neanche io come definirlo con un solo termine, quindi userò penna, scrittore. Lui ha scritto insieme alla Susanna Osoni il libro L'arte dello styling, che ho recensito nelle puntate precedenti, giornalista, critico di moda, content creator su Instagram. Se non lo segui, vai subito a seguirlo perché le sue storie sono sempre illuminanti, la capacità che ha di dialogare con le persone, poi lo vedremo dopo nel corso della puntata, è veramente unica. Ecco, Antonio è questo e molto altro. Nel mio caso è una persona le cui opinioni risuonano in me. Io mi rispecchio tantissimo nella sua visione del fashion system, ma anche nella sua passione, nella sua attenzione verso l'aspetto più sociale della moda. Ho pensato quindi che fosse la persona più giusta per parlare sul canale del podcast di questo argomento, che spero non si esaurirà qui, ma che continuerà a vivere con altre puntate e altre parole. Direi che abbiamo tutto il necessario per partire, quindi io ti consiglio di allacciare la cintura perché stiamo per decollare.
Ciao Antonio, io sono onoratissima di averti qui per parlare anche di un argomento parecchio importante che mi sta molto a cuore e davvero grazie per essere qui con noi su Ravenous Fashion Podcast.
Sono io che ringrazio te, ringrazio tutti quanti quelli che ci ascoltano, tutti coloro che ci ascoltano, perché mi fa molto piacere poter chiacchierare con te e condividere eventualmente dei punti di vista che magari, chi lo sa, potrebbero anche essere diversi.
Assolutamente. Ti faccio le prime 3 domande che di solito faccio a tutti gli ospiti sul podcast, un po' per scaldarci, un po' per farti conoscere meglio al pubblico, anche se so che i miei ascoltatori comunque ti seguono molto su Instagram, quindi sei già tra gli ospiti più conosciuti.
Sì, ma non sono un influencer, assolutamente, anzi.
No, però i tuoi contenuti sono talmente di qualità, soprattutto le storie, le riflessioni che porti, che so che molti, tra cui me ovviamente, siamo appassionati di quello che racconti anche su un medium come Instagram, che non è proprio facilissimo da gestire magari anche per chi scrive, chi fa il giornalista o il critico come te. Allora, sono tre domande che non sono facilissime, quindi prenditi il tuo tempo per rispondere. La prima, che è proprio la più semplice, è: qual è secondo te il problema principale dell'industria della moda oggi?
Questa è veramente una domanda non da uno, da svariati milioni di dollari. Il problema principale della moda di oggi, secondo me, in generale, parlando in generale, è che di fronte a un sempre maggiore richiesta di di fatturare, quindi la moda è rientrata rispetto a quando ho iniziato, sono molto vecchio, appartengo al Cenozoico praticamente, rispetto a quando io ho iniziato, la moda era sicuramente un tipo di attività, forse meno rilevante dal punto di vista culturale, ma sicuramente molto più libera dal punto di vista commerciale. Cosa è successo? Che nel corso degli anni, quando c'è stato questo ingresso molto potente della finanza nel mondo della moda, ha fatto sì che questa creatività venisse pian piano sempre meno. C'è, in questo proposito, se posso dirlo, un documentario molto interessante, un docufilm su Amazon che si chiama Kingdom of Dreams, cioè i reami del sogno, che riguarda proprio l'ingresso della finanza nel mondo della moda, e questo ha portato, secondo me, a un depauperamento di quella che era l'energia creativa e talvolta anche, se vogliamo, forse eccessiva o stravagante nel campo della moda, e invece, come dicono gli inglesi, scegliere to play safe, no? Playing safe, cioè andare sul sicuro, il che spiega poi come mai tanti direttori creativi vengono licenziati, vengono riassunti. Non è una moda, è un albergo, sembra che praticamente ci sia una specie di entrate e uscite, quando invece un tempo si dava anche la possibilità a un singolo creatore, ad esempio, di fare una collezione più importante, meno interessante, perché comunque succedeva, non è come chiedere a un artista di essere sempre al massimo di sé. Non è possibile. Adesso invece si chiede esattamente questo, e quindi sì, c'è uno sfruttamento della creatività, della creatività dei direttori creativi, dei fashion designer, cui ovviamente non corrisponde più quello che io chiamo, no, l'anima della moda, cioè il fatto di trovare delle idee. Ci sono tanti bei prodotti, ma ci sono poche creazioni, ecco, mettiamola così. Forse ce ne sono troppi di prodotti, ci sono troppe poche creazioni.
Ti faccio una domanda che mi è venuta in mente così mentre parlavi, quindi non era assolutamente programmata. Pensi che a livello di consumatori e a livello invece di persone che lavorano nella moda e che la consumano anche poi, perché noi stessi compriamo moda, ci sia un po' una differenza di percezione rispetto a questo? Mi spiego. Quando Alessandro Michele se n'è andato da Gucci, c'è stata una pseudo rivoluzione, perché io per prima sono rimasta abbastanza scioccata, per esempio, ma tanti anche nostri colleghi, i miei colleghi, forse perché pensavamo questa cosa che dici tu, no? Che non si dà il tempo al creativo, o c'è questa uscita e entrata di creativi molto veloce nel mondo della moda. Secondo te il consumatore finale, quindi chi non è addetto ai lavori della moda, lo percepisce questa cosa qui? Non la percepisce? È più interessato solo al prodotto?
Ma guarda, io non sottovaluterei il consumatore finale, né dal punto di vista intellettivo, né tantomeno dal punto di vista emotivo e anche economico. Nel senso che, secondo me, è poi il consumatore finale, non dimentichiamolo mai, quello che determina, o la consumatrice finale, coloro che determinano il successo o meno di una griff, di un marchio, di un brand. Quindi, secondo me, sì, purtroppo si percepisce, purtroppo lo dico per i proprietari di queste griff, nel senso che, anche se, ad esempio, tu hai fatto il caso di Gucci, che sicuramente è stato il caso più eclatante degli ultimi tempi, ma pensiamo anche, non so, a nomi un po' meno noti al pubblico, come può essere quello di Bruno Sialelli da Lanvin, come può essere quello anche del povero Charles de Villemorin La Rochelle, che è stato praticamente sbattuto fuori dopo due stagioni, adesso tre stagioni, non mi ricordo. E questo sicuramente causa quello che noi chiamiamo una disaffezione nei confronti di un marchio, perché in fondo suppongo che persone come te vuol dire persone molto giovani, cioè persone molto distanti da me, vivano più una relazione in questo momento con le persone che creano la moda piuttosto che con il brand. E quindi non è un caso che tu mi abbia parlato, perdonami se ti faccio un po' da psicanalista delle parole, di Alessandro Michele e non mi abbia pronunciato la parola Gucci, proprio perché Alessandro Michele aveva creato un universo che poteva piacere o non piacere, ma era un universo, un paesaggio creativo, immaginativo, talmente forte che probabilmente anche tu ti ritrovavi più in quel tipo di valori, in quel tipo di messaggi che lui aveva letteralmente creato intorno a Gucci, invece del marchio, del brand stesso. E quindi chiaramente tutto questo fa paura ai grandi gruppi delle multinazionali, che invece vogliono promuovere i marchi, vogliono promuovere brand e poi, come dire, chi lo disegna cambierà. Però secondo me sì, il consumatore lo avverte come.
È molto interessante come prospettiva e tra l'altro ci fa anche capire perché c'è sempre questa cosa del sì, voglio il direttore creativo che è una star, però
esatto,
poi ho paura.
Hai perfettamente ragione e scusa se andiamo fuori tema. C'è questa cosa molto, è molto giusto quello che hai detto, molto interessante, perché negli ultimi anni intendo gli ultimi 20 anni, direi da Tom Ford per Gucci in poi, si sono sempre cercati direttori creativi, è molto brutto quello che sto per dire, che fossero anche mediaticamente spendibili, no? Cioè fossero piacevoli, belli, instagrammabili, assolutamente, come dire, affascinanti. Nel momento in cui poi è successo e hanno trovato persone che oltre ad essere molto brave erano anche molto interessanti e quindi in qualche modo hanno sopravanzato la fama del marchio che disegnavano, a quel punto iniziavano a dare fastidio, perché ovviamente si parlava più del direttore creativo che non del marchio per il quale lavorava. Quindi è molto giusto quello che dicevi.
Non è neanche tanto lontano dall'argomento poi che andremo a trattare per quanto riguarda l'estetica e l'aspetto esteriore. Passo alla seconda domanda, che è ancora più complessa, perché volevo chiederti qual è la tua definizione di successo, personale o professionale?
Io, allora, quando, siccome mi hanno già fatto questa domanda, mi trovi preparato. Io prendo in prestito una frase di Mark Twain che diceva, almeno per me, per quello che riguarda me, non sto facendo assolutamente il guru né il portavoce di nessun altro, il successo è trasformare, lo dico in inglese non per fare il figo della moda, ma perché veniva meglio come gioco di parole, è trasformare la tua vocation into a vacation, cioè trasformare la tua vocazione, quello che ti va veramente di fare, nel tuo poi divertimento, no? Ma anche nella tua fonte di guadagno. Questo per me è successo. Il successo è riuscire a fare cosa che la mia generazione forse è stata una delle ultime, è stato ancora possibile riuscire a seguire ciò che ti andava veramente di fare e a farne anche un lavoro in cui inserire anche i propri interessi. Io, per esempio, ho iniziato a scrivere di moda, ma mantenendo un grandissimo interesse, io avevo delle grandi passioni che ho tuttora, non so, per il cinema, per la politica, per tutto quello che riguarda anche un discorso sociale, e questo per me è il successo, cosa a cui purtroppo molti giovani oggi devono rinunciare, molto spesso devono accettare lavori o che non amano, per cui non si sentono portati, ma che comunque servono per andare avanti a vivere. E questo per me, secondo me, è il vero successo. Il vero successo è riuscire a fare delle cose che ti piacciono, che siano esattamente ciò che avevi in mente di fare quando eri piccolo, quindi seguire ciò per cui eri portato o portata, e sostanzialmente quindi essere, non dico libero, però essere nella facoltà di poter fare ciò che veramente ti piace, e questo chiaramente ti fa superare la fatica, le domeniche passate dietro al computer, però per questo per me è successo, non vedo altre motivazioni, sto parlando sempre per me, io sono una persona che non ama apparire, non ama andare alle feste, cioè non so cosa possa essere, mi fa abbastanza anche paura essere troppo riconosciuto sul mio Instagram. Io pongo delle domande agli altri, ma non parlo quasi mai di me. Quindi per me è successo veramente questo ed è veramente molto importante trasformare la mia vocazione nella fonte del mio guadagno, posso dirlo in maniera così.
Certo,
Ecco.
assolutamente, anche perché sembra sempre che nella moda, soprattutto nella moda, si venga pagati per la gloria, no? Soprattutto in alcuni mestieri, soprattutto adesso anche alcuni giovani, come dicevi tu.
No, ed è profondamente ingiusto, perché quando io ho iniziato, la prima cosa che mi disse la Corriere della Sera, che ho iniziato molto giovane, a 20 anni, è essere pagati poco va bene, non si fa mai niente gratis. Tenetelo a mente, perché comunque il tempo costa, perché comunque il vostro tempo costa, non è un incitamento come dire, a diventare vanitosi, ma sicuramente a conoscere il proprio valore, oppure al fatto di poter operare uno scambio, no? Ad esempio, io posso chiederti di darmi una mano, però nel frattempo tu puoi dirmi sì, ok, lo faccio per te, ma perché così imparo delle cose, quindi c'è una sorta di baratto. Però in questo momento vedo che i giovani sono assolutamente sfruttati dal mondo del lavoro, soprattutto nella moda, e questo non è giusto.
Sì, assolutamente. L'ultima domanda che ti voglio fare, poi partiamo con la puntata vera e propria, è relativa un po' ci hai già detto, ci hai già consigliato un documentario, però volevo chiederti che cosa stai
Sì.
guardando, leggendo, ascoltando in questo momento che ti sentiresti di consigliare.
Io guardo tantissime cose, soprattutto io sono molto affezionato a quello che è il cinema, cioè il vero cinema, nel senso che proprio mi piace andare al cinema nella sala buia e così via. Quindi in questo momento, in questi giorni, sto vedendo un film che a me piace moltissimo, di cui il regista mi piace moltissimo, che si chiama Ari Aster. Ari Aster è un regista di film horror, giovanissimo tra l'altro, israeliano, che forse conoscete perché aveva fatto due film abbastanza inquietanti, che erano Hereditary e Midsommar, e adesso ha fatto questo nuovo film che invece non c'entra assolutamente nulla con l'horror, che si chiama Bo ha paura. Bo è interpretato da Joaquin Phoenix, è un film secondo me estremamente interessante, prima di tutto perché ci pone di fronte veramente alla vera realtà virtuale, cioè per i primi 25-30 minuti non si capisce assolutamente nulla di quello che stiamo vedendo, quindi è veramente altro che realtà, che intelligenza artificiale, ed è poi in realtà, non spoilerò molto, un viaggio nel tempo, nella vita, nella coscienza di un uomo, ma visto anche attraverso un'ottica abbastanza, come dire, creepy. Quindi è un'atmosfera che a me piace molto. E poi l'altro film che chiaramente ho visto e che a me ha suscitato molte emozioni è stato quello di Nanni Moretti, che sicuramente. Mentre invece, a proposito di moda, oltre appunto al documentario che vi ho detto prima, Kingdom of Dreams, consiglio caldissimamente di guardare il documentario del mio amico Matteo Ward, che si chiama Junk. Ed è su Sky, sui danni che, ahimè, sta combinando quella che si chiama l'overproduction, cioè la sovrapproduzione di capi, e io ci tengo a sottolinearlo, non solo del fast fashion, ma anche di marchi di lusso, e che poi ha causato dei disastri spaventosi. Sono infatti passati 10 anni dal crollo di Rana Plaza in Bangladesh, dove c'erano 1.100 persone che stavano lavorando per i nostri vestiti, e questo non dimentichiamolo mai. E basta, per il resto leggo moltissimo. In questo momento sto leggendo un libro molto divertente che riguarda, come dire, tutta un po' una storia di una famiglia abbastanza bislacca, perché a me piace anche rileggere libri. In questo caso il libro è Le correzioni di Franzen, quindi come vedi non c'è solo la moda al centro dei miei interessi, anche se credo che la moda sia veramente dappertutto. Basti pensare all'intervista che ha fatto gli Schlein
Esatto.
un famoso giornale di cui stanno parlando un po' tutti, quindi la moda è sicuramente il mio maggiore interesse, a cui però, come dire, io metto intorno tantissimi altri miei ossessioni, anche personali, che credo come tutti abbiamo, insomma. Più che altro la cosa che più mi interessa è coltivare la curiosità. Io ho un'età in cui normalmente si diventa nonni e vorrei invece, insegno anche in due università, mi piace sempre conoscere ciò che non so. Cioè non mi va solo di, sì, ogni tanto rileggo i libri, ma ad esempio sulla musica io voglio sentire una musica che non conosco, altrimenti mi sento Mozart e Beethoven. E quindi io sono sempre alla ricerca non tanto del nuovo quanto di qualcosa che non conosco, perché penso che a qualsiasi età tu possa insegnare qualcosa a me e io possa insegnare qualcosa a te. E quindi io credo molto nello scambio anche intergenerazionale.
Assolutamente, tra l'altro non posso fare altro che consigliare anch'io il documentario di Matteo. Matteo ogni volta che fa qualcosa lo fa in una maniera talmente precisa ma anche vera. Esatto,
Anche molto empatica, perché lui poi.
cioè si mette nei panni di chi poi deve capirle certe cose, deve assorbirle. Secondo me senza neanche quel giudizio troppo negativo che fa venire l'ansia al consumatore, anzi è veramente bravo come divulgatore, ecco proprio lui.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Anche nel non far venire ansia, si tratta solo di prendere coscienza. Quel
Esatto, assolutamente.
caso per l'appunto di stracciarsi le vesti, casomai di ripararle.
Esatto. Va bene, direi che ci siamo scaldati abbastanza e vorrei partire con appunto la puntata vera e propria, e io partirei proprio da te. Molti miei ascoltatori, abbiamo già detto, ti conoscono e ti apprezzano, ammirano, sia come autore, come scrittore, come giornalista, come critico, ma anche come content creator su Instagram. Però volevo comunque farti raccontare un pochino della tua storia, chi sei, come sei arrivato a fare quello che fai, eccetera.
Ma è il discorso che facevamo prima. Io ho iniziato molto giovane, ho iniziato a 20 anni, nel 1985, per il Corriere della Sera, casualmente, nel senso che io ero destinato ad altri, come dire, ad altre professioni, però facevo una scuola che si chiamava, oltre all'università, facevo una scuola che si chiamava l'Accademia di Moda e Costume. Nell'85 nacque la cronaca cittadina del Corriere della Sera e l'allora caporedattore della cronaca della città, che è un giornalista molto famoso, che conoscerete anche voi, si chiama Andrea Purgatori, che attualmente conduce Atlantide sulla 7. E lui fu il mio, come dire, pigmalione, nel senso che lesse due o tre cose di me che andavo ancora a scuola e, devo dire, molto intelligentemente per l'epoca, parliamo ormai di quasi 40 anni fa, mi chiamò per occuparmi di moda perché venivo da una preparazione di quel tipo, oltre al fatto di stare studiando, come dire, venivo da studi umanistici, sia al liceo sia all'università. E devo dire che è stato molto buffo perché io sono stato per parecchio tempo l'unico giornalista di moda maschio, pene munito, di tutto quanto come dire, il panorama editoriale italiano. E questo riflette anche un po' la mentalità, secondo me, patriarcale del giornalismo italiano, in cui colleghe bravissime che magari avrebbero voluto occuparsi, non so, di politica estera o di calcio, venivano relegate in quelle che erano le cosiddette, un termine orrendo, pagine rosa, mentre invece agli uomini erano destinati argomenti che erano considerati più seri. E io ricorderò sempre, lo racconto sempre, che quando uscirono i miei primi articoli per il Corriere, molti colleghi, anche molti miei capi, mi dissero: "Ma tu sei bravo, scrivi bene, perché ti devi occupare di queste sciocchezze?" Proprio perché si considerava che la moda fosse una sorta di Cenerentola del giornalismo. Da lì poi ho accettato, perché sono nato a Roma e poi sono venuto a Milano, ho accettato allora appunto c'erano delle offerte di lavoro interessanti. Il posto di caporedattore in una rivista di moda maschile che purtroppo poi ha chiuso dopo qualche anno. Ho cambiato tantissime testate, questo mi è molto servito, però cercando di mantenere sempre un mio stile. Non ci sono solo designer a mantenere gli stili, secondo me anche i giornalisti in generale, chi lavora con i media dovrebbe mantenere non tanto il proprio punto di vista quanto proprio un proprio modo di parlare, di esprimersi. Per cui devo dire che, per esempio, nel mio caso, come dicevo prima, scherzando, ma non troppo, mi è interessato sempre molto di più l'aspetto sociale, sociologico della moda, l'aspetto politico della moda, ciò che la moda rappresenta in quanto aspetto visibile di come stia cambiando il mondo. Non mi interessano le feste, non mi interessa essere seduto in prima, seconda o terza fila. Devo dire, è una cosa forse impopolare, ma sono uno dei pochi che, malgrado, con tutto il rispetto per quello che è successo durante la pandemia, godevo, come un riccio nel guardarmi le sfilate digitali sul computer, sul divano di casa mia, cosa che è stata prontamente abbandonata da tutti i miei colleghi, erano scandalizzati, proprio perché c'è tutto un rituale intorno al mondo della moda che onestamente non mi piace. Tanto amo la moda, tanto devo dire, ho un rapporto un po' conflittuale con la famosa fashion people, cioè con le persone che circondano la moda. Ma questa è una cosa che va avanti da 40 anni e quindi un po' ormai, come dire, come una coppia che si vuole bene, ma che ogni tanto litiga.
Non sei l'unico, tra l'altro, che è venuto su questo canale a dire questa cosa, quindi direi che c'è un po' un'atmosfera condivisa, ecco, magari dalle persone almeno che arrivano su Ravenous Fashion Podcast, poi
Beh,
ovviamente.
vuol dire che tu sei garanzia di persone serie, non dell'ultimo look of the day. Ecco, mettiamola così.
Ma guarda, diciamo che è un sentimento condiviso, secondo me, da anche lì molto. Da generazioni diverse, perché io vedo anche come molti di noi giovani, io sono una ex stylist, quindi si sente molto questa ansia nel dover provare di essere qualcuno all'interno di un sistema che molto spesso, se sei un gradino sotto, non ti calcola. E questa cosa è molto triste perché ok, che la moda è nata per essere in parte esclusiva, però al giorno d'oggi si rischia di perdersi tante menti e tanti spunti interessanti solo perché non si hanno le conoscenze, non si conosce Tizio, si è in terza fila alla sfilata invece che in prima, cioè ci sono ancora queste liti, no? Ne parlava anche la Giuliana Matarrese. Quindi è un sentimento un po' condiviso che c'è.
Io trovo che sia anche un po' anacronistico, cioè siamo nel 2023, comportarsi come se fossimo nell'84 già non era giustificabile nell'84, adesso è veramente senza senso, no? È assolutamente fuori dal tempo, insomma. Però hai ragione tu, nel senso che molto spesso si viene anche giudicati a seconda appunto della postazione cui viene destinato. La cosa che mi fa molto sorridere è che poi io, che proprio ho scelto di non essere particolarmente presente, poi in qualche modo mi ha fatto guadagnare molto in libertà. Cioè, per esempio, sia sul blog di Amica, dove scrivo moltissimo, sia su Instagram, non avendo nessun tipo di, tra virgolette, obbligo nei confronti di nessuno, sono molto libero, sono molto libero. Mi sento molto libero di dire quello che penso e quindi di fare, spero, vera critica di moda o perlomeno dire quello che penso io, proprio perché non mi può capitare niente di peggio che non essere invitato a una sfilata e vabbè, me la vedrò su YouTube. Non è un problema.
Secondo me è anche per questo che sei così apprezzato da una grande fascia di giovani, perché comunque molti tuoi follower hanno anche la mia età, chi ti risponde, eccetera. Quindi si percepisce l'indipendenza e quindi l'opinione schietta, senza paura né di offendere né di glorificare qualcuno, perché non è che per
Assolutamente.
forza la critica di moda debba distruggere, anzi, il contrario.
Quello che dico sempre, soprattutto ai più giovani, è che non si è mai capito come mai in Italia, che è già un popolo di criticoni di per sé, abbiamo avuto critici cinematografici eccezionali, critici gastronomici, critici televisivi, cioè critici di qualsiasi tipo, mentre la critica di moda, stranamente, non è mai decollata, solo negli ultimi anni, devo dire anche un pochino grazie ai nostri sforzi, a chi si occupa di fashion studies, a chi è entrata nelle università, sta diventando una materia anche seria di studio, proprio perché, secondo me, esercitare una critica di moda esattamente come c'è una critica cinematografica e quindi non una critica bello, brutto, adoro, odio, mi piace, non mi piace, ecco, questi termini che io non amo per niente. Però una critica ragionata, devo dire che per esempio in alcuni casi, di cui non faccio il nome, è successo che abbia scritto delle cose non propriamente lusinghiere, ma che in quel caso il direttore creativo mi abbia poi scritto privatamente dicendo: grazie per essere stato anche abbastanza duro, però la tua critica mi ha fatto capire alcune cose che in quella collezione non andavano. Quindi ecco, io credo che forse ci sarebbe anche un po' da rifondare i rapporti tra noi e questo tipo di grande sistema di comunicazione e di commercio rappresentato dalla moda e dall'abbigliamento.
Assolutamente, anche perché siete designer, giornalista, critico, è comunque uno lo specchio dell'altro, è come se lavoraste insieme, è la continuazione di un percorso, cioè la collezione viene nascere l'ufficio stile, ma poi continua a vivere attraverso gli stylist, i giornalisti, eccetera, cioè siamo tutti collegati e questa cosa a volte non viene tanto percepita, anzi a volte viene quasi ostacolata. Comunque, andando avanti un attimo,
Toglierei anche il quasi, come dire, ecco.
volevo essere carina. A proposito di storia personale, il tema portante della puntata di oggi riguarda comunque un po' la storia di ognuno di noi, perché secondo me è molto probabile che anche molti ascoltatori l'abbiano in qualche modo vissuta sotto varie forme. Oggi voglio parlare di body shaming, in particolare con te
Oh.
voglio parlare di body shaming maschile nella moda, perché secondo me è un argomento di cui si tratta ancora pochissimo e con un certo pressapochismo. Ti chiedo, secondo te, innanzitutto, se è presente e, secondo la tua esperienza, in che percentuale? Cioè, è molto, poco o mediamente frequente a livello proprio maschile all'interno della moda?
Allora mi stai chiamando, lo stai chiedendo come testimonial, ovviamente, della parte. Beh, io potrei, ecco, in questo caso sì, potrei parlare della mia esperienza, nel senso che sicuramente per tutto quello che riguarda la mia fisicità, io sono molto imponente, per non dire ciccione, ma non si può, è una parola che è proibita dire, perché non è assolutamente più corretta. Detto questo, sì, il problema esiste, un problema a cui ho dedicato anche parecchi post, nel senso che se c'è stata una grande sensibilizzazione, giustamente, da parte, soprattutto dei media, sul tema del body shaming nel campo della moda femminile, stranamente non c'è stato invece nel campo della moda maschile. Ma questo per due ragioni fondamentali. La prima per una ragione culturale, cioè che probabilmente la nostra società ha ancora adesso introiettato, soprattutto per quelle che sono le generazioni più adulte, un tipo di rapporto con la moda da parte degli uomini che è comunque indipendente da quelle che possono essere le tendenze sulle passerelle, perché comunque gli uomini seri non sono quelli che vanno a vedere le sfilate, vanno sempre, non so, nella stessa boutique e così via, e quindi in qualche modo ha influito meno sulla cultura popolare di quello che poteva essere invece la rappresentazione femminile o delle donne in generale. Mentre invece è un problema che c'è, e c'è soprattutto da parte dei più giovani, nei confronti dei più giovani, perché sicuramente c'è anche un discorso economico da fare, e cioè, scusami se mi permetto di rigirare la domanda, io ho scritto molte volte su questo argomento, e cioè la vera domanda che io mi porrei è: come mai le grandi maison di moda, le grandi brand, i grandi marchi, visto che abbiamo un 70% in Occidente, ovviamente, in Italia scendiamo al 58%, comunque sicuramente più della metà delle persone che sono in sovrappeso, fatto salvo che ci sono casi di persone in sovrappeso che sono in sovrappeso per ragioni, come dire, in cui dovrebbero dimagrire per ragioni di salute, quindi si sta chiaramente facendo un discorso molto più medico in cui non vogliamo entrare, però in generale, penso soprattutto, non so, al mercato americano, c'è una percentuale di persone, sia uomini sia donne, che sono assolutamente fuori dei canoni delle size, no? Delle misure, delle taglie che ci sono nelle boutique. E allora la domanda che io ti rifaccio è: come mai secondo te, come mai secondo noi i grandissimi brand, le soprattutto, non so, non vorrei fare adesso del razzismo al contrario, però è inutile prenderci in giro. Le persone che molto spesso hanno un po' più di, soprattutto gli uomini, di pancia o non sono esattamente snelle come un modello di Ludovic Saint-Sernin, sono spesso persone adulte, e le persone adulte quasi sempre hanno anche una maggiore capacità di spesa. E come mai non si pensa a queste persone? Come mai il sistema e la moda rinuncia a un potenziale guadagno che è quello di produrre una giacca anche oltre la classica 50-52 nel caso dell'uomo, o la 44 se va bene, la 46 per la donna? E questo è un po' l'interrogativo che dobbiamo porci, cioè di fronte a un body shaming che sicuramente c'è, ma che è sicuramente da un fattore culturale, come mai l'industria si sì, mette in passerella Lizzo o il ragazzo, non so, un po' curvy, non so come definirlo, e poi una volta che io vado in boutique, essendo oltre cinquantenne, avendo la mia pancia e anche, come dire, non esattamente un fisico apollineo, però magari potendo spendere per una camicia, per un abito, diciamo di firma, di griff, poi io non lo trovo. Questa è veramente la domanda molto interessante da porci, a cui io ho trovato una risposta, e cioè che, come sempre, poi alla fine si cade sempre nella politica e anche nell'economia, e cioè che probabilmente fare taglia, non so se lo sai, che proprio fare vestiti di taglia, diciamo un po' che esca fuori dal solito range, richiede delle competenze specifiche, ma anche dei macchinari specifici, per cui le persone che oltrepassano un certo range di taglia, si comprano un paio di scarpe, che si comprassero un paio di occhiali. Questo non è particolarmente giusto, perché comunque perpetua un tipo, è inutile ci prendiamo in giro, non basta avere due modelle plus size o due modelli plus size in passerella per poi andare in boutique e non essere guardati male se oltrepassi la 48 se sei un uomo, o la 42 se sei una donna. Quindi io credo che in questo, purtroppo, sto ridendo amaramente, abbiamo raggiunto veramente la parità di genere. Il body shaming c'è, e c'è distribuito esattamente in ugual misura, e purtroppo lo vedo molto soprattutto nei giovani, e trovo che tutto questo sia molto ingiusto, soprattutto in un momento in cui si tende, per fortuna, grazie a voi, ma grazie, e non ti offendere, anche le persone più giovani di te, ad avere un tipo di considerazione che veramente considera il genere un argomento secondario, nel senso che se io decidessi domani, in linea solamente teorica, di mettere una camicia di lamé con il fiocco, nessuno me lo impedisce, così come se tu domani volessi metterti, non so, una tuta da meccanico, ok, o una cravatta, o qualsiasi cosa venga connotata come maschile. In questo momento credo che veramente i giovani, e insegno ai giovani, mi piace molto vedere i giovani, vivano una libertà e anche una fluidità, non tanto di genere quanto proprio di self-expression, cioè di espressione del sé, che per esempio vedo tantissime ragazze che stanno usando le cravatte come se fossero delle collane, le cravatte del papà. Quindi c'è anche questo senso di divertimento, di ludicità. E allora, proprio perché c'è questa ampia libertà e c'è questa ricerca di identità, perché non fornire a queste persone anche taglie che possano essere adatte ai loro corpi? Perché costringere i corpi a doversi modificare per entrare in determinati vestiti? Questo ovviamente richiede soldi, richiede competenza, richiede macchinari speciali, richiede anche un design che sia volutamente inclusivo, per cui, per esempio, non so, io sono assolutamente pazzo per il Giappone, e in Giappone c'è tutto un sistema diverso di pensiero, di filosofia, Per cui, ad esempio, il sistema delle taglie non c'è, ci sono solo tre taglie che sono la 1, la 2 e la 3, e dal kimono in poi non solo sono genderless, ma sono elegantissime, bellissime e sostanzialmente senza taglia o one size. E questo, secondo me, è veramente un approccio che gli occidentali dovrebbero un po' adottare. Si può essere molto belli, molto eleganti, eleganti nel senso non classico, ci siamo capiti, insomma. Può essere molto piacevoli e piacersi anche molto, senza essere per forza aderenti a un modello eterodotto di ragazzo con le spalle larghe, vita stretta, muscoloso, o ragazza con la seconda di reggiseno, alto 1,80 m e che pesa 44 kg. Perché non è quello l'unico esempio di bellezza, è uno dei tanti esempi di bellezza. Ma io penso che tutti noi, in realtà, quando abbiamo una relazione con una persona, non siamo attratti soltanto da quell'aspetto fisico canonico, ma dal fatto che, non so, ci piaccia un sorriso di quella persona, ci piacciono i capelli di quella persona, ci piacciono i gomiti, ci piace il modo in cui si muove, il tono della voce. Quindi sicuramente c'è un'attrazione. L'attrazione c'è, ma molto spesso non si basa sul fatto che uno abbia un pettorale tonico o meno, o la seconda di reggiseno, o un di dietro come Kim Kardashian. Molto spesso si basa su altri elementi. Io, per esempio, sono come dire, sono un maniaco delle voci, mi piace moltissimo le persone con una bella voce, che siano uomini, donne, non è importante, però è una cosa a cui presto moltissima attenzione. Quindi, come dire, non vedo perché tutto questo non possa essere riflesso anche nella società. E ci chiuderei con soltanto una cosa, che avendo io avuto tutta una, nella mia vita un andamento proprio fisicamente un po' yo-yo, nel senso che sono dimagrito di 30 kg, ne ho ripresi 20, ne ho persi 40, ne ho ripresi 30, insomma, devo dire che ho un armadio che sembra quello di, non so, una famiglia. Dal nonno obeso al figlio adolescente, ma sono tutti vestiti miei. Ho notato che molto spesso, sia nei vestiti da uomo sia nei vestiti da donna, che si trovano nel cosiddetto reparto taglie forti, che è una cosa tristissima da dire, è molto scadente la qualità dei tessuti. Cioè, come È come se il testo sotteso, il sottotesto fosse tanto, insomma, devi dimagrire, quindi anche se dura poco, questo vestito non importa, insomma. E questo è veramente molto, molto razzista, io trovo.
Assolutamente, tra l'altro mi sono venuto in mente un sacco di spunti mentre parlavi, a parte il fatto che parli con un'altra grande appassionata di Giappone che in casa ha tipo 350 manga, se non di più,
Bene.
e è venuta a parlare sul podcast un po' di puntate fa, Giulia La Marca, che è un influencer, e era venuta a parlare di moda e disabilità. E anche lei aveva fatto per esempio del Giappone come luogo in cui lei trovava più inclusività dal punto di vista, o comunque l'Asia dal punto di vista del vestire, perché lei, essendo anche magari più magra, o nel mio caso, per esempio, io sono molto bassa per lo standard della moda e faccio sempre fatica a trovare
Sei
abiti. Esatto,
diversamente alta, non sei bassa.
sono diversamente alta. E parlavamo del fatto di come in Giappone invece questa cosa, anche il petite, sia molto più accettato, forse perché anche loro comunque in media sono più bassi degli europei, non lo so, però ci si trova molto di più da vestire rispetto all'Occidente, dove, per esempio, anche nella moda sostenibile, un sacco di brand sostenibili hanno ancora una produzione, un campionario molto poco inclusivo. Magari sono più avanti dal punto di vista dei materiali e della vita dell'abito, ma dal punto di vista dell'inclusività io faccio sempre tantissima fatica a comprare moda sostenibile. Non tanto per il prezzo, ma proprio per la questione delle taglie. Quindi anche lì, fast fashion, prêt-à-porter, couture, moda sostenibile, non è che ci sia tanta differenza, nonostante magari poi lo scopo dell'abito sia diverso, la vita dell'abito sia diversa.
Tu sei petite, pensa a big and tall come me, quindi abbiamo due problemi molto simili, anche se molto diversi. Però è proprio, secondo me, una filosofia diversa, cioè il fatto che un kimono è un kimono, lo stesso lo possiamo indossare io e te, magari a te sarà, non so, un abito da sera lungo, a me sarà una giacca, non lo so, però poi alla fine non importa, sì, magari c'è anche questo senso anche della sovrapposizione, c'è anche questo senso della comodità, no? Di che non ci siano bottoni, quindi che si usino moltissimo le culisse in vita, è tutto molto più, però secondo me questo deriva anche da un dato culturale, insomma, da un dato anche artistico. Però secondo me si potrebbe veramente, in un momento di globalizzazione, che tanto, come dire, detestiamo, coglierne invece l'aspetto positivo, e cioè non fare appropriazione culturale, ma prendere, sì, fare un tributo a una cultura come quella orientale, in generale quella asiatica. Io l'ultimo grande viaggio che ho fatto è stato in Birmania, dove per tutto il viaggio, per un mese, ho indossato il longi, una sorta di pareo fatto in tessuti meravigliosi, quindi non è un pareo, è un vero e proprio pezzo di tessuto meraviglioso che un ragazzo molto simpatico ogni mattina veniva in stanza a drappeggiarmi, per cui io mi sentivo fichissimo, elegantissimo, poi in realtà era un rettangolo di tessuto molto bello che però richiedeva un drappeggio tale per cui si poteva adattare a qualsiasi forma di corpo ed eravamo tutti belli, non so come dire, eravamo tutti a nostro agio. Ed è stata anche la mia prima gonna e devo dire mi sono trovato bene. Prendevo anche gli altri.
Interessantissimo. La cultura orientale in generale sforna delle chicche a livello di abbigliamento e di storia del costume veramente interessanti. Che noi abbiamo cercato un po' con l'orientalismo di scopiazzare, ma non ce l'abbiamo mai fatta.
No. Diciamo che è stato un mix molto interessante, ma che non è esattamente la stessa cosa.
No. Volevo chiederti, a proposito degli effetti critici, magari i pericoli, chiamiamoli se vogliamo esagerare con le parole, del body shaming, volevo chiederti secondo te quali sono rispetto sia al consumatore finale, a livello proprio sociologico e psicologico, ma anche di chi lavora nella moda. Io per esempio mi sono resa conto quando facevo la stylist e stavo sul set, che eravamo tutti, a parte il fatto che eravamo tutti vestiti di nero, ma quello anche per logiche di lavoro, però eravamo tutti terrorizzati dall'essere diversi, no? Anche se in realtà poi nella moda la bellezza sarebbe abbracciarla da un punto di vista anche giocoso, come dicevi tu, no? Però c'è questa ansia di essere diversi. Volevo sapere un po' dal tuo punto di vista il body shaming dove si colloca qui a livello psicologico, sia appunto per chi la moda la fa, perché io penso che anche certi designer abbiano un certo tipo di effetto dal tipo di moda che devono produrre, sia dal punto di vista del consumatore.
Ma guarda, stai toccando un tema particolarmente delicato, secondo me, nel senso che ne parlavo qualche giorno fa con una mia amica che fra l'altro è una bravissima brand advisor. Spieghiamo cos'è un brand advisor: sono coloro che si occupano di cambiare la percezione di un brand, quindi lei si occupa in maniera estremamente seria di un brand e lei è sicuramente fisicamente una persona che rientra perfettamente nei canoni occidentali della cosiddetta bellezza, no? Nel senso che è una donna molto alta, molto magra, che sta benissimo anche con una camicia da uomo, si veste quasi sempre di nero, è veramente perfetta ed è anche molto intelligente ed è una persona assolutamente piacevole. E quando scherzosamente dico, insomma, sei proprio l'esemplare tipico dell'animale di moda, no? La fermano per strada dicendo che lavora nella moda, lei è purtroppo sì, insomma, quindi. E lei mi ha fatto una notazione abbastanza triste, abbastanza amara, e cioè le dice: purtroppo ho a che fare con delle persone che capiscono un determinato tipo di linguaggio, un linguaggio anche del corpo, un linguaggio anche visivo, e quindi io devo sforzarmi di comunicare anche con me stessa, anche con il mio corpo, con questo tipo di persone, per cui devi parlare il loro stesso linguaggio. E lì è iniziata una discussione infinita, nel senso che secondo me invece tutto inizia, la bellezza inizia nel momento in cui ci si confronta fra diversità. Io mi annoierei di vedere persone tutte uguali, fisicamente, vestite uguali, all'ultimo grido, ma perché banalmente è il discorso della musica di prima, Io voglio vedere cose che non so, voglio vedere vestiti che non ho ancora visto, voglio vedere accostamenti di styling. Io ho scritto un libro sullo styling che proprio metteva in luce il fatto che i veri stylist sono quelli che uniscono mondi diversi. Allora, non so quanto sinceramente mi interessi questo senso di gruppo, però è assolutamente vero che il body shaming esiste all'interno del mondo della moda, sia per uomini sia per donne, e io penso che sia una piccola battaglia che dovremmo portare avanti tutti noi che lavoriamo nella moda, nel senso che non è vero che chi si occupa seriamente di moda poi debba vestirsi per forza di nero o debba avere la 46 se è un uomo o la 40 se è una donna, o deve seguire determinati tipi di make-up o di gioielli o di accessori. Io credo che invece sia molto più interessante, penso a grandissime, anche icone del passato, dalla Marchesa da Casati a Diana Vreeland, a, non so, Manuela Pavesi, che secondo me è stata una grandissima maestra, alla stessa Anna Piaggi, che invece hanno fatto di se stesse o di se stessi, penso anche al povero Andrea Leontalli, che era il, diciamo, vice direttore, ma anche il direttore moda di Vogue America, e che è scomparso un paio di anni fa, fra l'altro il primo, come dire, giornalista, ma anche fashion director di Vogue America, Black. Quindi, ecco, per esempio, non so, la mia piccolissima rivoluzione è, pur essendo alto, quasi 1,90 m per un numero, per ora ancora 2 cifre di peso, è, ma mi è venuto spontaneo, è aver abbracciato il colore. Io mi vesto in maniera estremamente colorata, mi diverte perché secondo me mi dà un'ironia, soprattutto perché avendo una certa età ho già passato tutti gli anni 90 vestito di nero. Il mio guardaroba all'epoca sembrava quello di un serial killer, era tutto nero, compreso le mutande, l'underwear. E quindi quello lo considero un po' come Picasso nel mio periodo nero, e poi pian piano ho cominciato ad aggiungere del colore, degli stampati, proprio perché secondo me c'è la possibilità in un momento come questo, anche culturale, di potersi esprimere come si vuole e non già come si deve, come diceva il buon Franco Moschino, soltanto per far vedere che lavoro nella moda. Questo secondo me è veramente un atteggiamento. Non vorrei essere offensivo nei confronti di nessuno, però un po' provinciale. Provinciale non vuol dire essere nati nella piccola cittadina rispetto a New York. Si può essere provinciali anche se sei nato a Manhattan, però hai quel tipo di ragionamento lì per cui un po' la Diavolo Veste Prada, se lavori nella moda non devi mangiare, devi digiunare, perché Anna ci vuole tutti magri, snelli, vestiti di nero e possibilmente con una vita molto stretta. Io penso che la vita poi è fatta anche di soddisfazioni e di piccoli godimenti. Tra questi, voglio dire, c'è un bel film, c'è una bella notte d'amore, ma c'è anche una bella torta, un bel piatto di spaghetti, un bel bicchiere di vino. Quindi onestamente non vedo perché la moda in tutto questo si dimostri ancora una volta sempre un po' antiquata, e questa è la cosa che più mi dà un po' fastidio, per cui mi fa anche un po' sorridere vedere i miei studenti cambiare nel corso degli anni e diventare sempre più travestirsi da fashion victim, cosa che io detesto, per cui non so, mettersi gli occhiali da sole di sera, cose che trovo veramente, insomma, un pochino vezzose. Perché? Perché chi l'ha detto, chi l'ha prescritto? No, anzi, più si è se stessi e più, secondo me, in qualche modo si fa anche un po' scuola, no? Diventi come dire, la punta di diamante. Poi, per carità, in tutto questo io uso tantissime griff, mi piace tantissimo divertirmi con le griff. Non sto facendo un discorso anti-moda, però di alcune griff scelgo dei pezzi che personalmente mi piacciono, mi divertono. La seconda battuta è, A me piacciono, mi divertono, trovo che io ci dentro ci stia bene, da fuori se ne faranno una ragione, insomma, se mi trovano piacevole tanto meglio, se non mi trovano piacevole, guardi da un'altra parte, insomma. Poi è ovvio che non andrò mai in giro con un perizoma leopardato, ma perché non corrisponde al mio modo di essere. Però se l'altro giorno sono stato abbastanza preso in giro perché avevo un gigantesco maglione rosa con delle oche di un noto stilista inglese che mi piace molto, e che però che ho comprato perché letteralmente mi divertiva, perché senza scadere nella monocromia o nel potere magico dei vestiti, dei colori, scusami, io credo che la moda prima di tutto abbia il compito di farci stare e sentire bene. Poi che tutto questo abbia una corrispondenza estetica, parliamone. Che tutto questo abbia una corrispondenza estetica riconosciuta da tutti, parliamone ancora di più. Quindi vediamo. Insomma, l'importante secondo me è avere un buon rapporto con se stessi, con il proprio corpo e ricordare sempre che c'è una radice, scusami se sono così pignolo, c'è sempre una radice che unisce due parole, che sono abito e abitazione. Cioè, il vestito è la casa del nostro corpo e in casa, perdonami, tu ci vuoi stare comoda, tu come chiunque altro. O magari no, però deve essere la casa tua, deve essere la tua casa in cui magari giri in corsetto sadomaso, ma in corsetto sadomaso dentro casa tua tu ti senti bene. Cioè, tutto questo non è perché io stia promuovendo, non so, i caftani a tutte le ore, ma perché molto banalmente, la moda è qualcosa che deve rispecchiare i tuoi sentimenti, le tue emozioni e il tuo stato d'animo di quel momento.
Assolutamente, e tra l'altro secondo me anche gli stylist come figure possono operare in tal senso a livello di comunicazione e di cambiamento, perché lo styling spesso fa quasi più dell'abito, nel senso che si può giocare e a proposito voglio riconsigliare il libro, no, che tu hai scritto insieme alla Susanna Usoni, non per... Cioè, sì, sono una fan, l'ho anche recensito sul podcast, quindi possiamo dirlo che sono una fan, nel senso che
Grazie, grazie.
averle...
E non te l'abbiamo neanche regalato, diciamolo. Questo è
Esatto,
quello.
l'ho comprato.
Anche speso del tuo denaro.
È un libro che avrei voluto leggere quando ho iniziato il mio percorso da stylist e secondo me appunto tutte le figure che gravitano intorno al tessuto, all'abito, possono aiutare a veicolare questo messaggio che secondo me è molto importante perché anche il saper abbinare e il rispettare il proprio corpo con gli abbinamenti che ci piacciono e che ci fanno stare bene non è una cosa scontata perché a volte uno... Una persona, soprattutto l'uomo, che secondo la, diciamo, la
La vulgata, esatto.
sì, ha meno, ha più difficoltà magari a giocare con lo styling, anche lì invece si possono trovare i modi per rispecchiare il proprio essere. Tra l'altro, è una cosa che mi ero sentita dire una volta da un mio amico su a Milano: il fatto che tu seguisti lo standard normale di divisa maschile o che tu non lo seguissi, a Milano comunque finivi con una divisa.
Assolutamente vero.
Ti voglio fare un'altra domanda un po' sopra le righe, però che ci tenevo. Secondo te, ancora oggi, anche all'interno della comunità LGBTQIA+, c'è una certa rigidità rispetto a come deve essere fisicamente un uomo di successo?
Allora, secondo me, e adesso mi attirerò le antipatie di tutti i membri della comunità LGBTQA+, non sono molto d'accordo sul concetto di uomo di successo. Cioè, cosa intendi? Intendi una persona che ha raggiunto i suoi obiettivi? Intendi una persona che viene riconosciuta per strada? Intendi una persona che ha avuto, non so, una vita felice, ha avuto molto denaro, ha avuto amore e così via. Comunque, secondo me sì, come diceva giustamente il tuo amico, soprattutto Milano rispetto ad altre città italiane, una città dove ci sono veramente molte divise e dove addirittura, no, penso a, se posso dirlo, ma penso di sì, penso a un account molto divertente come Shuraglam, che fra l'altro è fatto da un mio amico, dove appunto c'è la divisa della signora borghese per bene milanese che trovo assolutamente tenera e anche molto divertente. Per cui sì, c'è appunto la divisa di chi lavora nella moda, c'è la divisa, c'è anche un po' la divisa del, io posso parlare forse di quello che conosco di più, del mondo più gay che non di quello lesbico, però sicuramente nel mondo gay ci sono tutta una serie di suddivisioni, no? Per cui c'è il gay che segue la moda, il gay bear che ha la camicia a quadri da taglialegna, c'è tutta una serie di, come dire, sottofamiglie in cui il vestire fa parte integrante, quelli, non so, vestiti di pelle che naturalmente detestano quelli che invece seguono la moda e si vestono di fucsia. C'è tutta poi una comunità queer, per cui penso al discorso della fluidità di genere. Quindi ecco, non capisco bene quando tu parli di uomo di successo. Se invece la domanda è: esiste una divisa all'interno di una comunità LGBTQ? IA+, secondo me, diciamo che se non è una divisa è sicuramente un segno di riconoscimento. Cioè ci sono all'interno di una grandissima comunità, come può essere quella dell'LGBT, una che comunque è enorme, una serie di, come dire, di mini tribù, di micro tribù che sicuramente usano anche l'abbigliamento come forma di comunicazione, come forma di appartenenza a un determinato gruppo. Per cui, non so, ai miei tempi c'erano i bellocci che andavano in palestra e si mettevano le magliette stretch per far vedere il pettorale, c'erano un po' i nerd, c'erano appunto quelli invece molto pelosi, considerando che anche barba, peli, capelli fanno parte comunque della nostra apparenza. Quindi sicuramente c'è un uso della moda, infatti adesso sto scrivendo, vorrei scrivere un libro su questo, da parte della comunità gay che all'inizio è servito per riconoscersi quando ancora non c'erano né le app né tantomeno internet. Se pensate al Grafano Verde di Oscar Wilde, no? Che era una sorta di, così, di faro, di visibilità. E poi invece oggi, secondo me, continua, per cui ci sono sicuramente, c'è un utilizzo della moda che è anche consustanziale al fatto di appartenere a un certo tipo di comunità. Detto questo, liberi tutti. Se poi, non è che se poi un eterosessuale si metta in gonna, noi urliamo o ci strappiamo i capelli, così com'è, così com'è. Va benissimo che un ragazzo o una ragazza gay si possano mettere, non so, in giacca e cravatta lui e vestita da Barbie lei, Barbie che adesso sta tornando, ahimè, molto di moda grazie al film. Quindi, come dire, mi sembra che poi alla fine tutto questo, per fortuna, e chiudiamo con una nota positiva, stia un pochino per essere superato dal fatto che, soprattutto da parte dei più giovani, io vedo una grande ricerca di comfort, paradossalmente un grande minimalismo, una grande semplicità. Vedo, non so, moltissimi layering, cioè sovrapposizioni, le t-shirt una sull'altra, sopra la camicia. Quest'anno ho visto tantissimi studenti che invece, studenti e studentesse, che invece, non so, del cappotto usavano queste camicie molto pesanti, imbottite. Ma tutti i ragazzi, ragazze, fluidi, questo a prescindere dal loro orientamento sessuale. Quindi, secondo me, proprio da un certo tipo di utilizzo della moda da parte dei giovani, forse si arriverà anche a un superamento di quella che può essere una divisa intesa come simbolo e segnale e sintomo di riconoscibilità.
Infatti, l'ultima due domande a cui mi ricollego e che poi unisco in un'unica sola era innanzitutto se c'erano delle figure o dei brand che secondo te stavano operando in tal senso, in modo positivo, però da questo punto di vista noi potremmo rispondere la nuova generazione anche, no? I giovani che tu vedi che si stanno muovendo in massa.
Stanno muovendo in massa, è la cosa che più scusami se mi ripeto, la cosa che più mi stupisce e mi sorprende in senso positivo è questa ricerca quasi inconscia di cose molto di abbigliamento, di capi di abbigliamento molto basici, molto semplici. dalla t-shirt, jeans, forse c'è più fantasia, non so, nell'accessorio, no? Degli orecchini, le borsette, nelle scarpe vintage. Vedo moltissimi studenti e studentesse che vanno nei negozietti vintage, magari. Però in generale c'è un'immagine molto funzionale, con un tipo di moda estremamente lineare, dove appunto c'è più una ricerca di comfort che non di esibizionismo, e questo secondo me è una buona direzione che, se posso dire una cosa un po' cattivella, è stata colta anche. La moda è una vampira poi di tutte queste tendenze. Ma se io penso al marchio che in questo momento sta avendo più successo tra cosiddetti noi della moda, che è Bottega Veneta, riflette esattamente quel tipo di estetica lì, cioè in quel caso chiaramente spinta al massimo per quello che riguarda i materiali, ma poi nelle forme e nel tipo di silhouette sono delle forme molto semplici, molto elementari. È un jeans con una camicia bianca, peccato che la camicia bianca sia
E
di
di
pelle
pelle.
umana e il jeans sia di camoscio, però è un certo tipo di, tra virgolette, immagine che rifugge da tutto un immaginario molto carico. Io credo che forse in questo ci sia anche un pochino l'eredità dell'esperienza orribile che abbiamo passato tutti della pandemia, no? Il fatto che comunque io spero si sia dato più importanza al non tanto all'aspetto dell'apparire quanto all'aspetto dell'essere, perché comunque siamo rimasti in casa tutti quanti. Sicuramente ci andava di metterci in gingheri per andare a prendere un litro di latte, ma nello stesso tempo però abbiamo anche recepito un certo tipo di moda funzionale e veramente autenticamente genderless, proprio perché non si pone neanche il problema se questa cosa sia da uomo, da donna, da maschio, da femmina. Io ho tantissimi studenti, per esempio, che arrivano a lezione in gonna e stanno benissimo, per cui però è una gonna semplice. E quindi
Certo.
non, ecco, questo mi sembra un dato estremamente positivo.
L'ultima domanda che ti voglio fare è: per te cosa significa la parola inclusività? E che consiglio magari daresti a un brand che vuole essere, cioè secondo te cosa dovrebbe fare un brand oggi da adesso per iniziare a essere più inclusivo anche dal punto di vista del body shaming maschile?
Mamma mia, che domandona. Allora, per me l'inclusività significa, per me personalmente, non negarsi mai. Non negarsi mai, questo è un consiglio che do a tutti, do ai miei studenti, do a me stesso, do ai miei amici, do a chiunque, anche non richiesto talvolta, e cioè non negarsi mai delle esperienze nuove, un confronto con una persona, con delle persone che non si conoscono, un confronto con una cultura che non si conosce, un confronto con un autore, una musica, un film, un cinema, cioè non avere nessun tipo di pregiudizio in senso letterale, cioè di giudizio a priori di una determinata cosa, perché comunque è la conoscenza che poi ci darà i criteri attraverso cui stabilire un'eventuale critica, approvazione, disapprovazione. Però appunto, anche nel caso in cui poi ci sia una cosa che non ci piace, potremmo dire ne parlo a ragion veduta. Quindi non negarsi mai è il principio base dell'inclusività, cioè accettare noi per primi tutto quello che ci viene incontro, e non dico per forza accettarlo supinamente, ma stabilire se possibile un dialogo. È in quel momento lì che, appunto, non negandosi, poi ci si confronta con l'altro, che può essere l'altra cultura, un altro vestito, o un altro modo di pensare, un altro modo addirittura di votare, di ragionare in maniera politica. Quindi questa è per me la vera inclusività. E quindi, come dire, se tutti facessimo così, e se facessero così anche le grandi maison di moda, anche i grandi marchi di moda, io penso che ci potrebbero essere anche delle soluzioni, perché poi è possibile, secondo me, in cui l'inclusività comprenda anche chi, per esempio, non ha grandi disponibilità economiche, che è un tema che comunque mi sta molto a cuore e a cui sarebbe ingiusto negare poi l'accesso a un determinato tipo di design originale per poi farlo sentire in colpa perché va da fast fashion o compra vestiti da Shane perché arriva Matteo Ward che ti dice tu stai inquinando il mondo. Quindi allora si può, credo, in qualche modo trovare un po' la quadra in tutto questo. Brand, secondo me, possono iniziare a innanzitutto a raccontare, già in alcuni casi lo stanno facendo, devo essere onesto, però a portare dei valori, cioè a costruire delle narrazioni in cui sia visivamente sia con altri modi, con per esempio quello che stai facendo tu, con dei podcast, con dei talk, con quello che in qualche modo accoglie maggior numero di persone, ci siano delle narrazioni di questo brand, di un brand che magari possiamo scegliere perché, non so, ha una qualità molto alta, perché riflette determinati nostri valori. Quindi l'inclusività non è solo, ma è anche una questione di taglia, ma è anche per esempio una questione economica, mi ripeto, è anche una questione di poter andare incontro. Penso per esempio alle collaborazioni fatte tra catene di fast fashion o Uniqlo o catene comunque di moda pronta con degli stilisti. Allora dice, se li fanno una volta magari si può trovare una maniera sana per poter andare incontro a un certo tipo di pubblico. Per sana intendo che non inquini il pianeta, che non sia troppo impattante, o perché comunque la moda sostenibile vera, come sappiamo, non esiste. La vera moda sostenibile è non comprate moda.
Esatto.
e quindi, secondo me, non è la... Io sono molto, appunto, vecchio e quindi le cose non si cambiano soltanto cambiando il loro nome. Le cose si cambiano con le azioni. Quindi io credo che se si iniziasse davvero a mettere in campo dei valori, delle iniziative e che comprendano un discorso di fisicità, di anatomia, ma che poi arrivino anche a discorsi più complessi, questo sicuramente farebbe bene al sistema della moda, ai consumatori e soprattutto a tutte le persone che, come noi, diciamocela tutta, sono pazzamente innamorate della moda, perché, come diceva Mark Twain, è una vocazione.
Direi che non c'era miglior modo di concludere la puntata. Io, anche se tu comunque sei molto conosciuto, lo ripetiamo, tra gli ascoltatori, ti chiederei di lasciare magari qualche riferimento dove ti possono trovare se volessero farti altre domande o leggere altre cose che scrivi, soprattutto in tal senso.
Certo, allora, il mio account Instagram è molto semplice, il mio nome e cognome, quindi Antonio Mancinelli, tutto attaccato, con underscore finale, evidentemente c'è un altro Antonio Mancinelli, non lo sappiamo. Vi lascio anche una mail che è quella mia personale, che è Antonio Mancinelli, anche qui tutto attaccato, tutto minuscolo, 2, e qui dimostro la mia veneranda età, perché è @virgilio.it, cosa di cui vado molto fiero. Mi sembra che, insomma, possa bastare. Ovviamente sono su Facebook, sto valutando se arrivare su TikTok, che a me piace molto come piattaforma, ma comporta il farsi vedere, io sono un po' timido, per cui vedremo. Per ora non sono ancora arrivato su BeReal, comunque per ora diciamo che queste sono sicuramente diciamo i due, soprattutto Instagram è una piattaforma su cui mi trovo molto bene, proprio perché a me piace non tanto far vedere la mia vita, ma coinvolgere gli altri. Cioè, a me piace paradossalmente fare domande agli altri e non tanto raccontare i fatti miei, che è un po' al contrario degli influencer, proprio perché non credo che la mia vita sia così interessante e affascinante da poter interessare qualcuno. Però invece mi piace tantissimo e devo dire che la risposta che ho avuto negli ultimi tempi è veramente molto interessante, perché vedo che anche quando faccio questa specie di sondaggi che non sono di moda, tipo ieri ho fatto un sondaggio su come reagiamo di fronte a qualcuno che ci fa soffrire, ci vendichiamo o perdoniamo, E devo dire che le risposte che sto avendo sono risposte tutte molto serie, nel senso che non c'è ne... Ecco, come dicevi tu, forse si percepisce una reciproca sincerità, cioè non faccio nulla che prenda in giro nessuno e io sento che le persone che mi seguono non vogliono prendere in giro me, per cui di tutte le risposte che ho avuto non ce n'è stata una che non fosse ponderata, rispettosa, educata e si intuiva frutto di un pensiero. Ecco, far smuovere pensieri oltre ai corpi è forse la nostra missione, far postare tanti pensieri diversi forse è la cosa che più mi affascina ed è forse il vero, vero motivo per cui la moda continuerà comunque a tenermi sotto scacco.
Perfetto, io ti ringrazio tantissimo Antonio per essere stato qui con noi e per averci davvero illuminato con delle perle che sono anche frutto di tanta esperienza, perché si vede la capacità di rappresentare concetti complessi in modo semplice, che poi anche nel libro L'arte dello styling poi emerge, no? Comunque la capacità di presentare un mestiere così difficile in modo così veramente semplice e fruibile da chiunque, penso che anche persino mia nonna potrebbe finalmente capire che cosa facevo un paio d'anni fa. È veramente incredibile, secondo me nella moda anche ce n'è bisogno, la capacità del giornalista o dello scrittore o del critico di
Io
traslare ciò che è complesso a tutti e renderlo
vi
democratico
ringrazio
anche.
voi.
Bene, la puntata è terminata, puoi slacciare la cintura perché siamo atterrati. Io ti ringrazio tantissimo per aver ascoltato fin qui, spero che la puntata sia stata interessante, per me di sicuro lo è stata, è stato un onore poter parlare con Antonio. Se non l'hai ancora fatto, io ti invito a iscriverti al canale di Revenus Fashion Podcast su qualsiasi piattaforma tu lo stia ascoltando, in modo da ricevere una notifica ogni qualvolta che esce una nuova puntata. In particolare, se sei su Spotify o Apple Podcast, ti invito anche a lasciare una recensione. Le recensioni sono il modo migliore per, tra virgolette, dirmi grazie, nel senso che aiutano davvero il podcast a essere scoperto e apprezzato da nuove persone che magari ci capitano, vogliono sapere cosa ne pensano le persone e com'è comunque prima ancora di ascoltarlo e vanno proprio a cercare le tue recensioni. Questo ciclo sull'inclusività che abbiamo iniziato qualche settimana fa non è ancora finito, ci sono altri argomenti che voglio trattare e lo farò prossimamente in una puntata molto molto interessante che ho già registrato con un ospite spettacolare che non vedo l'ora di presentarti. Quindi io ti do appuntamento alla prossima puntata e noi ci sentiamo presto.